Bar Storia, storie di storia nel tempo di una birra. Un podcast di Riccardo Pinto e Costantino Pompa.
Bentornati al Bar Storia, io sono Costantino e con me, come sempre, c'è il califfo di Piazza Bologna, perché siamo...
Oggi sì, si può.
Sì, siamo tornati a casa, Riccardo.
Ciao, ciao Costa, ben trovati a tutti quanti. Sì, oggi siamo in presenza, esatto. Quindi non siamo in remoto, ci sarà anche probabilmente un bel evento con i Patreon in vista, vediamo, stiamo organizzando a Roma il 27 dicembre, vi faremo sapere dettagli nel gruppo dedicato per voi che state ascoltando.
Ora, puntata più che mai prenatalizia, ma soprattutto puntata finale della seconda stagione del Bar. Ci siamo arrivati, caro Riccardo.
Ebbene, sì.
Tra una difficoltà e l'altra, però abbiamo portato a casa anche questa, per dirla,
esatto,
René Ferretti.
Esatto.
E quindi siamo all'ultima puntata della nostra serie sulle crociate e, avendo fatto nella precedente la parte cristiana, faremo ovviamente la controparte araba, di quella che è fondamentalmente la sesta crociata, perché è quella che vede contrapposti, per modo di dire, Federico II, quindi un grande personaggio dell'Europa cristiana, anzi il più grande monarca del periodo, insomma, probabilmente di tutti quelli che si sono messi in mezzo a una crociata, a livello proprio anche di potere, no?
Beh, oddio, se mi devi far scegliere così su due piedi, non lo so.
Io scelgo Riccardo Guardaleone, appunto, no, sempre, senso... però a livello di potere, potere effettivo, diciamo... Io sì, ovviamente scelgo Riccardo Guardaleone, però questa è un'altra faccenda, stiamo parlando di altro. Dall'altra parte invece c'è un sultano d'Egitto,
yes,
che sarà molto forte e tra l'altro in realtà sarà protagonista di diverse crociate nel tempo, perché quella che vede insomma lui come protagonista è l'ultima, perché è il sultano, ma come sottoposto di un sultano, vedremo poi come, ci racconterai tu adesso. Ne ha fatte già altre due.
Sì.
Infatti. E quindi stiamo parlando ovviamente di Al-Kamil, il cui nome adesso vi dirà Riccardo e sarà molto divertente. E quindi niente, parliamo di lui e parliamo della sesta crociata dal suo lato,
certo.
Da quello di praticamente un uomo con un pochino di problemi interni.
Beh sì, diciamo che come vedremo più avanti è stata coniata una parola proprio apposita per parlare di questo tipo di eventi. Comunque, il nostro simpatico sultano del quale parliamo oggi si chiama, provo al meglio delle mie possibilità, Al-Malik Al-Kamil Nasser ad-Din Abu Al-Ma'ali Muhammad. Dai, non è uscito neanche troppo male. Quindi in realtà non vi sorprenderete se ogni tanto lo chiameremo Al-Malik e ogni tanto Al-Kamil, perché insomma sono molto simili i due nomi, però sono la stessa persona. Insomma, se ogni tanto ci scappa un Al-Malik, sappiate che in realtà è il nostro Al-Kamil. Lui era figlio, ovviamente, di un altro sultano d'Egitto, che si chiamava Al-Adil I, che era un fratello di Saladino, all'interno della dinastia dei sultani d'Egitto e Siria Ayyubide. Vediamo, come sappiamo, no, ci sono state diverse dinastie in passato e ce ne saranno poi altre dopo, quindi siamo all'interno di questa dinastia qui. In questi anni l'Egitto è uno dei sultanati più influenti e potenti nel panorama islamico medio orientale, dopo la caduta della dinastia Fatimide, no? L'abbiamo abbondantemente parlato durante tutta la nostra serie, e l'insediamento appunto di questa, quella Ayyubide. Al-Kamil nasce nel 1177, già a 20 anni in realtà ha subito ruoli importanti. Perché? Perché nel 1199, durante la terza crociata, che succede? Succede che il padre, Al-Adil, nel bel mezzo di un assedio a Mardin, non contro i crociati in realtà, ma contro un principe ribelle, vedete che già è complicato, di nome Yuluk Arslan, insomma, durante questo assedio che succede? Succede che Al-Aziz, che in quel momento era il sultano d'Egitto, muore. Dunque, diamo un pochino di contesto perché è un po' complicata la situazione. È la difficile successione di Saladino, che aveva diviso i suoi possedimenti tra tutti i vari figli, e in questi anni, insomma, l'Egitto diventa un po' una terra di scontro. C'erano due grosse fazioni che si contendevano il trono, una guidata da Al-Afdal e l'altra guidata da Al-Aziz. Ovviamente in realtà è più complicato perché c'è tutto un sottobosco di emiri e persone, no, che partecipa, però teniamola semplice perché altrimenti non ne usciamo più. Al-Adil era il mediatore fra queste due fazioni, quindi c'era Al-Afdal da una parte, Al-Aziz e lui in mezzo, e quindi come finirà poi lo vedremo, lui è proprio il classico terzo che gode tra i due litiganti, no? il figlio di Al-Aziz, che si chiamava Al-Mansur, era un ragazzo di 12 anni, quindi non è che avesse molta voce in capitolo, no? Quindi, alla fine, quando muore il padre, Al-Adil deve agire subito. Perché? Perché se non avesse agito subito, l'altra fazione avrebbe avuto la meglio e avrebbe preso il potere. Lui ha visto una sorta di apertura e ha detto ci provo e provo a ritagliarmi il mio spazio. Per sua fortuna, infatti, uno dei due clan che formavano gli schiavi soldati dei Mamelucchi, che saranno molto importanti in futuro, non ne parliamo noi oggi, ma insomma, magari capiterà al bar, non ci soffermiamo adesso, cioè il clan dei Salahia, lo appoggiò in realtà, gli garantì un'apertura per insediarsi al Cairo e quindi lui con questo supporto militare riuscì in qualche modo a organizzarsi e a far valere le sue ragioni. Capite bene però che in quel momento, insomma, è morto il sultano, c'è tutta questa situazione, Al-Adil doveva farsi vedere lui in prima persona in Egitto, no? Cioè doveva andare lì, non è che poteva fare questa cosa dall'assedio lontano. Proprio perché altrimenti doveva, insomma, mettere in sicurezza questo potere probabilmente acquisito sul trono. Quindi all'improvviso, mentre assale questa fortezza, va dal figlio e gli dice «Senti, queste sono le armi, continua tu, io devo andare». Quindi insomma lui si trova subito, no, Camille, con delle responsabilità in mano. Spoiler, Al-Adil ovviamente ha successo, quindi riesce con tutta una serie di manovre diplomatiche e militari ad andare sul trono. E Al-Kamil, il nostro Al-Kamil, si ritrova erede al trono, diciamo, d'Egitto. Non se la caverà benissimo con questo primo assedio che gli viene affidato, perché in realtà lui perde, insomma, poi fa però tutta un'altra serie di battaglie. Alla fine, comunque, le cose vanno per il meglio e Al-Adil lo vuole quasi subito al suo fianco per governare l'Egitto, tanto che si dice che Al-Adil fosse il sultano, diciamo, principale, però Al-Kamil in un certo senso era quello attraverso il quale il sultano governava, quindi veniva sempre coinvolto in un sacco di cose amministrative proprio dell'Egitto. Non era una cosa semplice, peraltro, governare l'Egitto in quegli anni, perché noi non dobbiamo pensare che siccome Al-Adil aveva vinto, allora all'improvviso tutto era a posto, no? Certo. Non c'erano più dissidi interni.
Ma certamente.
Assolutamente no, primo perché tutto quel sottobosco di emiri che abbiamo detto prima rimaneva, e quindi ovviamente già quello era un problema. Secondo perché, come succede sempre in questi casi, chi ti ha aiutato a salire al trono viene subito a presentarti il conto, no? Cioè questi Salahia, che erano questi mamelucchi, diciamo, militari, volevano passare subito all'incasso, pensate che erano molto influenti e loro stessi si vantavano con un detto che più o meno suonava come «Ogni giorno facciamo e disfiamo un re».
Ah, cioè, belle persone.
Della serie, no? Decidiamo noi, esatto. Insomma, in questo ambientino in realtà Al-Adil li contrasta, li sconfigge, cioè riesce ad avere la meglio e insomma ci mette però un paio d'anni, diciamo nel 1202 più o meno la situazione è sotto il controllo. Il nostro Al-Kamil però già dal 1200 subito ha questo ruolo di primo piano, tant'è che appunto, come ho detto, sarà insomma in primissima linea già da subito in questo periodo abbastanza difficile, non solo per tutte queste cose che abbiamo detto, ma anche perché si trova a fronteggiare un terremoto e un'esondazione del Nilo, quindi insomma
tutto bene.
Anche la natura ci si mette a rompergli un po' le scatole, no? Però in realtà si comporta abbastanza bene, si rese anche protagonista di un'importante riforma monetaria, inaugura un periodo di relativa stabilità abbastanza inedito in tutto questo contesto, sebbene non riuscì mai ad avere un controllo saldo e diretto sulle truppe militari, diversamente da quanto invece era stato capace di fare Saladino in passato. Il potere militare rimaneva infatti una cosa un po' frammentata, in mano a vari potentati locali, cosa che alla fine creava sempre una specie di latente fattore di instabilità, no? Qualcosa, una pentola pronta da un momento all'altro a saltare. A maggior ragione perché? Perché si ripeteva pian piano, Al-Adil più o meno stava facendo lo stesso errore che aveva fatto in passato i suoi predecessori, cioè si dava sempre un po' di potere ai vari figli, no, nelle province del regno, e questa cosa un po' nel breve periodo aiutava perché ti teneva buono, no, il figlio, certo, che si vedeva arrivare responsabilità, terre, uomini, eccetera, eccetera, però sul lungo periodo questa cosa ovviamente crea delle tensioni che possono deteriorare e sfociare in cose insomma non proprio facili poi da governare. E tanto più che appunto Al-Adil invecchia, la situazione si fa complicata, uno di che si aspetta, no, che finisce questa cosa e scoppia un'enorme guerra civile. Com'è la situazione alla fine, diciamo, quando lui muore? Ci sono tre persone probabili per sostituirlo, ovviamente Al-Kamil, di cui abbiamo parlato, Al-Muazzam, che era influente nella zona della Palestina, della Giordania e della Siria del Sud, e Al-Ashraf Musa nel nord della Siria. Quindi tutti si aspettano questa guerra civile, pensate che appunto, come vi ho detto, c'è persino una parola, no, che definisce questo tipo di instabilità, che si chiama fitna, fitnas al plurale, che sono in sostanza un casino, cioè nel senso lotte che sono contemporaneamente sia esterne, quindi nel nostro caso per esempio tra i vari fratelli, sia interne, cioè tra i vari emiri e potentati locali. Tutti si aspettano questa fitna, in realtà però alla fine questo non succede. Perché? Perché tutti i fratelli si compattano e riconoscono la guida di Al-Kamil. Come mai questo slancio, no, di cooperazione? Non per motivi particolarmente nobili, ma per un motivo molto semplice, cioè c'è la quinta crociata. Cioè a un certo punto arrivano questi crociati, ce ne parlerai te, no? Insomma, dopo ne abbiamo già visto un po' quello che è successo ovviamente la scorsa puntata, e quindi questi fratelli capiscono che forse almeno per il momento non è proprio il caso di stare a fare troppe storie e combattersi a vicenda, perché c'è un pericolo un po' più grande. Ovviamente questo non basta per far star tranquillo a Camilla, sennò che fitna sarebbe, no? La minaccia in questo caso da dove viene? Viene rappresentata da un emiro curdo che si chiama Imad al-Din ibn al-Mashtub, o al-Mashtub, non lo so bene come si pronuncia, che prova a fare un colpo di stato per detronizzarlo e mettere al suo posto il fratello minore Al-Faiz. Dunque, questo Imad al-Din era una figura molto influente, sappiamo, un soldato, comandante all'interno dell'esercito di Al-Kamil, che credeva che la morte di Al-Adil potesse essere un ottimo momento per ritagliarsi un po' di potere personale, come dargli torto, visto il passato, no? E tutto quanto. E dunque cosa fece? Radunò attorno a sé un po' di altri emiri curdi, perché comunque sappiamo che era molto influente in quella zona, non ci sono pervenuti nomi o comunque non sappiamo esattamente chi facesse parte del suo seguito, però è semplice ipotizzare una cosa del genere, e si preparò a muoversi. La cosa però arriva alle orecchie di Al-Kamil, gli arriva comunque una notizia, è il sultano, quindi magari è informatori, certo. No? Ma insomma, forse incerto su chi fosse dalla sua e chi no, perché sai, in quel momento, no, se ti dicono che c'è un complotto non sai bene di chi fidarti e di chi no, quindi scelse, secondo me anche saggiamente, di andarsene da dove si trovava. Il problema è, dove si trovava? Cioè, si trovava nei pressi di Damietta, per difendere dall'attacco dei crociati, o quantomeno per fare in modo che i crociati non si avvicinassero a Damietta. Quindi che fare, insomma? Andarsene e abbandonare l'esercito, oppure restare sapendo che magari qualcuno ti può piantare un coltello sulla schiena, no? Al-Kamil quindi scelse di giocarsela un po' sul lungo periodo, fugge dal campo e si sistema circa 15-20 miglia più a sud, in un luogo abbastanza sicuro. Ovviamente quale fu la conseguenza? Che i crociati riuscirono ad avere la strada spianata, no? Verso Damietta, perché ovviamente non essendoci più l'esercito del sultano, però la mossa permise ad Al-Kamil di rimanere sul trono. Infatti gli emiri responsabili vennero individuati e, diciamo, gentilmente accompagnati all'uscita, fuori dall'esercito quando gli andava bene, e il principe Al-Faiz venne mandato in Siria sotto il controllo di principi, insomma, della sua famiglia, che potessero in qualche modo capire che cosa voleva fare e tenerlo sott'occhio. A un certo punto però sappiamo che muore all'improvviso.
Ops.
Forse avvelenato, non ne abbiamo la certezza, però sai, gli incidenti capitano, no? Come si dice.
Quindi così, un mondo strano, particolare.
Esatto. Insomma, Al-Kamil riesce così a tenersi il trono. I crociati però stanno ancora lì, insomma, non era proprio un problema da poco, no?
Esatto, esatto. Tra le altre cose, vediamo, no, che ci siamo già due crociate su cui è più o meno...
Esatto.
Ha messo più o meno il piede. In realtà ce n'è già una terza, caro Riccardo, perché nel 1202... lui proprio, che già era il comandante militare del padre in un certo senso, si era accordato con i veneziani per evitare che... avevano fatto un accordo commerciale, perché comunque l'Egitto e Venezia in quel periodo erano, no, le forze navali più importanti della zona, quindi si organizzano e dicono: facciamo questi accordi commerciali, noi vi facciamo venire, potete entrare con le vostre navi in Egitto a commerciare e tutto quanto, però voi non vi metterete mai in alleanza con i franchi che vengono a invaderci.
Certo.
Almeno in Egitto. Ovviamente questa cosa non succede, perché i veneziani 2 anni dopo fanno partire una crociata, quella che è finita giusto diversamente da come pensavano i crociati che partivano, è finita con il sacco di Costantinopoli, ma questa è un'altra storia. Quindi è già un abitué del trattare, no, con i crociati e poi vedere quello che succede. Succede che a questo punto i crociati hanno conquistato Damietta e lui ha un problema, perché Damietta è una città fondamentale nel passaggio delicato tra i territori che lui ha attualmente, quindi l'Egitto, e quelli che vorrebbe un giorno avere. Perché? Perché è vero, tutti i fratelli che si sono messi d'accordo, no? Tutti sotto, ed effettivamente gli eserciti dei fratelli, soprattutto di quelli dei due più importanti, quindi quello della Siria e della Palestina, che è quello che possiede Gerusalemme, che è Al-Muazzam, Il fratello al-Ashraf, quello che ha la Jazira, che è il territorio del nord della Siria che hai detto tu prima, gli danno effettivamente l'esercito per aiutarlo nel respingere questa crociata. Però in realtà il sogno di Al-Kamil è uno solo, caro Riccardo: riunificare tutto come i grandi del passato, come il
Certo.
padre, come gli altri. E quindi c'è sempre questo po' di tensione e non si sa mai quello che succede. E quindi lui che fa? A un certo punto deve fare qualcosa e come prima cosa chiede un trattato. Ne abbiamo già parlato. Lui dice: allora, prima cosa gli fa: allora, se voi andate via dall'Egitto, io vi do Gerusalemme e basta. E loro dicono: no. Allora, importante, vi do anche tutto il territorio della Palestina che è a ovest del
E un
Giordano.
set di pentole e acciaio
Sette
inox.
di pentole, due cammelli, sette
Esatto.
dromedari, però voi ve ne andate all'Egitto. Che succede? Che qui c'è il problema che dicevamo pure l'altra volta. Siccome i capi di questa spedizione erano due, uno spirituale mandato dal Papa, che era Pelagio, e l'altro invece era il re di Gerusalemme, che poi a Gerusalemme non c'era, cioè Giovanni di Brienne. Con la prima ipotesi avevano scartato entrambi di dire di sì. Con la seconda Giovanni ci pensa, perché lui è il re di Gerusalemme, l'idea di riprendersi Gerusalemme e una parte della Palestina per lui andava bene. Però questa cosa Pelagio non ha minimamente la voglia di farlo, no? Addirittura Al-Kamil mette in mezzo la vera croce, vi ridiamo anche la vera croce. Però lui dice di no, perché? Perché ovviamente reputa queste gentili concessioni come la testimonianza che stesse alle strette il potente sultano dell'Egitto. In più, lui era convinto che a breve sarebbe arrivato un altro grande imperatore, ovvero Federico, che aveva promesso di partire, aveva promesso di partire. Spoiler, non partirà fino a molti anni dopo.
Ci
Lui
vorrà.
invece era convinto, siamo qui nel 1219, lui è convinto che massimo un anno e mezzo, quindi primavera del 1221, lui ci sarà, Federico ci sarà, e quindi dice di no. Però a un certo punto si trova in una situazione un po' particolare perché deve aspettare comunque degli uomini, sta cercando di capire e quindi l'idea è rimaniamo qui e tergiversiamo, capiamo il da farsi, capiamo quello che fare. Che succede? Che nel frattempo Al-Kamil si organizza, quindi manda il fratello a smantellare tutte le mura di Gerusalemme. In maniera che così, anche ammesso che ve la diamo, non è proprio così semplice da tenere come città. In più arma un'ottima flotta, la manda incontro alla flotta nemica, che era fondamentalmente la padrona di quell'area del Mediterraneo, la sconfigge e quindi diventa la flotta egiziana quella, no? Più forte. Toglie un grosso appoggio ai crociati e quindi si ripresenta e dice: adesso lo facciamo questo scambio? Che dobbiamo fare? E invece Pelagio continua a rifiutare. Perché? Perché adesso è imminente, secondo le previsioni. Dovrebbe arrivare nella primavera del 1221 l'imperatore con migliaia di soldati, tantissime navi, è pronto tutto. E quindi lui tergiversa, 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 ma Federico non arriva. Quindi a un certo punto perde la speranza che Federico arrivi e decide che è il caso di marciare sulla capitale, sul Cairo. Perché? Lui vuole conquistare tutto l'Egitto, riprendersi tutto quello che è, soprattutto perché, come detto l'altra volta, c'è tutto questo gioco di sogni incredibili, di presagi, di strani libri ritrovati, a cui lui crede assolutamente. Quindi è
Certo.
convinto che la vittoria gli arriverà e lui è convinto di dover andare sempre avanti. E quindi nel 1221, nel luglio del 1221, l'esercito dei crociati lascia Damietta e se ne va verso il Cairo. Nella capitale egiziana ci sono i soldati di Al-Kamil che, come prima cosa, sedano una specie di rivolta per andarsene della cittadinanza di scappare, no? Volevano tutti fuggire e loro invece li fermano, diciamo, con le buone, no? Dicendo: ah, ma dove andate? Tranquilli, vi difenderemo noi. Così. Successivamente che fa? Allora, innanzitutto è fiducioso perché i suoi fratelli sono tornati di nuovo in suo aiuto, quindi Al-Ashraf è arrivato e è arrivato anche Al-Muazzam. E quindi praticamente che fanno? Si uniscono a lui per mettersi davanti e impedire che questi arrivino al Cairo effettivamente. In
Certo.
più, lui per primo si accorge che il Nilo tra poco esonderà. Ci saranno le inondazioni famosissime del Nilo e questo sarà un grosso problema. Cosa che invece, soprattutto Pelagio, perché Giovanni se n'era accorto, non capisce. E quindi, man mano che avanzano verso il Cairo, si trovano un terreno sempre più fangoso, sempre più difficile, problematico da percorrere con i cavalli, con le armature e tutto quanto. E soprattutto siamo comunque in una zona deserta.
Certo.
E quindi il caldo è opprimente e tutto quanto. E quindi alla fine, a metà agosto, praticamente le terre erano tanto fangose e scivolose che i cavalieri non possono più andare avanti. Sono costretti a fermarsi e prendono la decisione di ritornare verso Damietta. La ritirata è appena cominciata, sono passati una decina di giorni e al Camille c'è la grande furbata. Apriamo le dighe, inondiamo tutto. Quindi il 26 agosto del 1221 fanno questa azione e in qualche ora praticamente chiudono tutte le vie di fuga e questo esercito immenso, cioè comunque relativamente grande, si trova in mezzo a un terreno completamente impraticabile, non riescono più a fare niente e quindi dopo 2 giorni di attesa per capire il da farsi, il buon Pelagio è costretto a capitolare, invia un messaggero ad Alcamil per chiedere la pace. E quindi il sovrano a questo punto detta le condizioni. Allora, ve ne andate da Damietta, subito, non ci voglio manco pensare, ve voglio più vedere. Firmiamo una tregua di 8 anni, e in più, e noi vi accompagniamo al mare. Probabilmente, come post-scriptum, gli avrà scritto, se pensate minimamente che possa essere valido qualunque cosa io abbia detto 2 anni fa, forse siete davvero sciocchi.
Esatto.
E quindi, ovviamente, qualunque idea avesse avuto di riconquistare, no? di ridare Gerusalemme, era bella che finita. Alla fine, praticamente, si ritrovano a celebrare, no? questa vittoria e si chiedono però, ma l'avrebbe ceduta davvero Gerusalemme al Camil? Questa è una cosa che vedremo comunque successivamente, no? quando si parlerà di un'altra fase. E ora, una delle cose più interessanti in realtà della Quinta Crociata e di cui ci parlerai tu è l'incontro o comunque l'arrivo in Terra Santa proprio nel momento, no, peggiore per i cristiani, con la sconfitta appena subita, con la questione di dover lasciare praticamente tutto quello che avevano conquistato, di un personaggio particolare. In realtà sono due predicatori, di cui uno però parleremo perché ovviamente rappresenta anche da noi in Italia soprattutto, no? un personaggio molto importante e quindi e che tra l'altro si incontrerà proprio con il nostro Alcamil e per questo vogliamo parlarvene.
Esatto, il personaggio è San Francesco d'Assisi, quindi per questo insomma è un personaggio un po' diciamo peculiare, no? Rispetto a quelli che potremmo pensare da queste parti del mondo in questo momento. Cosa sappiamo di questo incontro? Allora, sappiamo che avviene a settembre del 1219, quando il 37enne Francesco d'Assisi lascia il campo dei crociati nei pressi di Damietta per andare incontro al sultano, al Camille. Francesco probabilmente era arrivato già ad agosto, in un momento, appunto, come hai detto tu, abbastanza difficile per i crociati, perché avevano ricevuto una sonora sconfitta, che per aggiungere una nota di colore, Tommaso da Celano ci dice che ovviamente San Francesco l'aveva già previsto, no? lui era arrivato lì proprio per alzare il morale, bla bla bla. Dopo questa vittoria, insomma, Alcamil chiede la pace, iniziano le trattative di cui abbiamo già parlato, no? Insomma, sia in questa che nella scorsa puntata. Proprio durante queste trattative, Francesco decide di attraversare le linee nemiche per chiedere udienza al sultano, che a noi ovviamente sembra una mossa folle, no? Diciamo, perché questo pazzo vestito con un cencio, probabilmente scalzo, arriva e decide di attraversare un campo musulmano in piena crociata. Questo perché noi siamo uomini del XXI secolo, no? E quindi insomma ragioniamo con gli occhi di oggi. All'epoca in realtà, per esempio, il parlare con gli infedeli per Francesco faceva parte della sua regola. Sappiamo che le regole sono quell'insieme di credenze, insomma di meccanismi, di metodi, di azioni che un ordine religioso ha per interpretare a suo modo il messaggio di Cristo, la vita cristiana in generale. Quindi insomma era un comportamento in realtà perfettamente in linea con un personaggio come Francesco. Sicuramente però era qualcosa di pericoloso, questo anche agli occhi diciamo suoi era comunque una mossa un po' azzardata, però ancora una volta noi dobbiamo pensare con gli occhi di un uomo di quegli anni, soprattutto di un frate di quegli anni, perché un uomo di fede non è che avesse tutta questa paura di cercare il martirio, anzi, in certi casi, il martirio era qualcosa di ricercato, non solo San Francesco, ma abbiamo tantissimi esempi nella storia medievale, non solo, di persone che si mettono nei pericoli più assurdi pur di cercare il martirio, perché alla fine è una condizione nobile, un modo molto onorevole da questo punto di vista per un religioso di morire. Comunque, a Francesco quindi va bene correre questo pericolo e arriva ad Alcamil. L'incontro ci viene raccontato da molte fonti agiografiche e cronache dei crociati del XIII secolo. Non ci sono in realtà fonti arabe che ne parlano, in realtà, però è normale se vi mettete dal loro punto di vista. Primo perché non era così straordinario che ci fossero uomini di fede cristiana all'interno dei domini musulmani, l'abbiamo visto tante volte.
Certo.
C'erano i dhimmi, cioè queste persone che venivano messe sotto la protezione del sultano e potevano praticare la loro fede. Non potevano, insomma, farlo liberamente, c'erano molti vincoli, però non era strano vedere un uomo di fede di questo tipo. E soprattutto perché, mettetevi anche dal punto di vista dei biografi successivi, sia di Alcamil, sia insomma degli storici musulmani dell'epoca, perché dovrebbero menzionare l'incontro con quello che, dal loro punto di vista, alla fine è un santone cristiano, no?
Sì, uno qualsiasi, esatto, probabilmente, cioè, ne avevano ricevuti altri 700.
Probabilmente, no? Sì, insomma. Quindi alla fine non ci dobbiamo stupire. L'incontro in realtà non è che risolse un granché, cioè non dobbiamo immaginarcelo come un incontro, insomma, importante per le sorti della crociata. Fu però una parentesi, insomma, all'interno di questi eventi. Indubbiamente fu importante per Francesco, tanto che, insomma, i suoi biografi in generale, chi parla di lui, lo menzionano come un momento di svolta. E poi, in realtà, si è molto parlato e strumentalizzato, no, su questo incontro come una sorta di proto-dialogo tra Islam e cristianesimo. Ci sono tanti articoli, insomma, più o meno intelligenti, che parlano di questa cosa. Insomma, sapete che io sono molto scettico su queste riletture del passato, no, in chiave contemporanea, quindi preferisco attenermi un po' a quello che sappiamo e basta, e non parlarvi troppo di queste cose, specie se sono cose più contemporanee, più vicine a noi. Le ritengo, insomma, spesso abbastanza fuorvianti. Comunque, se volete analizzare queste letture di questo incontro, anche quelle medievali, perché poi non è una lettura,
sì,
solamente,
certo,
contemporanea, vi rimando poi alla fine a un bel libro dove si parla sia dell'incontro stesso, sia dell'immagine che ha avuto negli anni successivi.
Quindi,
che, insomma, potete esplorare ampiamente la cosa.
La storia e il contesto, esatto, così, dell'incontro. Quindi Alcamil ha già incontrato, no, tanti cristiani, alcuni li ha combattuti, a quanto pare che alcuni ci parla addirittura, però noi siamo qui per parlarvi del vero incontro, almeno dal nostro punto di vista, in questa narrazione che stiamo facendo, no, delle crociate a modo nostro, rappresentandovi alcuni punti con alcuni personaggi cardine. E quindi dobbiamo parlare assolutamente dell'incontro con Federico II, che avverrà ovviamente 8 anni dopo. Tra l'altro i numeri sono precisi, no? 8 anni di tregua accordata da Pelagio, 8 anni dopo Federico si presenta. Ora, c'è un pre, però. Perché? Perché lui in tutti questi anni ha sentito parlare, no, soprattutto durante la crisi di Damietta e tutto quanto, di questo Federico che doveva arrivare, questo importantissimo imperatore, questo regnante incredibile. Quindi lui sicuramente si sarà domandato, no, chi era questo Federico. Veniva chiamato Al-Emboror da loro. E perché era così tanto atteso? Era davvero così potente? Era così determinato, no, a fare questa guerra e tutto quanto? E allora lui che fa? Come prima cosa interroga tutti quei collaboratori, tutte quelle persone che in realtà tornano dalla Sicilia, giustamente. Tutti quei viaggiatori, no, che tornano e parlano questa isola di cui effettivamente lui sapeva Federico fosse il re.
Certo.
E quindi Alcamil però comincia a capire tutte cose, no? Gli raccontano tutto quello che noi abbiamo già parlato, di cui noi abbiamo già parlato la volta scorsa. E poi a un certo punto apprende nel 1225 che si è appena sposato con la figlia del re di Gerusalemme, quindi sarà il futuro, a livello di nome, re di Gerusalemme. Quindi la curiosità, o comunque magari l'interesse a in un certo senso parlare con questa persona, perché ovviamente prima o poi avrebbero avuto a che fare, si fa molto importante. Quindi lui manda un'ambasciata con il suo migliore diplomatico, che è Fakhr ad-Din ibn Ash-Sheikh, perdonatemi che non funziona molto bene con le lingue, che arriva a Palermo e rimane strabiliato. Sì, effettivamente tutto quello che si diceva di Federico era vero. e parlava e scriveva molto bene l'arabo. Non nascondeva l'ammirazione comunque alla città musulmana, peraltro scoprono che lui è cresciuto all'interno della Sicilia normanna, che dai precedenti possessori ha ereditato tutto quel discorso di multiculturalità, in un certo senso, perché comunque sotto i normanni convivevano abbastanza bene tutte quelle popolazioni che avevano, no, vissuto all'interno della Sicilia, e quindi lui aveva assorbito questa grande qualità. E peraltro era invece sprezzante nei confronti dell'Occidente, che era più, tra virgolette, barbarico nella sua visione delle cose. Anche la Germania non è che ce l'avrà proprio a cuore, ma soprattutto aveva un grande scontro con la persona più importante del cristianesimo, cioè col Papa. Tre papi si è passato, con uno ha litigato più con uno che con l'altro, ma comunque non è che c'aveva tutte queste, che avesse tutta questa, no, questa buona concordia con il Papa. Peraltro viene a sapere che molti dei suoi stretti collaboratori erano arabi, molti dei suoi soldati della guardia scelta erano arabi, e tra l'altro ovviamente tutti questi nelle ore di preghiera sempre di lì, sempre verso la Mecca, e quindi era una cosa importante capire questa cosa. E Fakhreddin tra l'altro diventa presto amico e confidente dello stesso Federico, quindi il suo più abile diplomatico a cui lui si affidava diventa amico di una persona del genere, si può capire che ci può essere del contatto, del dialogo.
Certo.
E quindi che fanno? Tramite di lui si rinsaldano questi legami tra il sultano e l'imperatore. Si scambiano lettere in cui parlano di cose così, di come va il tempo nei rispettivi regni. Ovviamente parlano della logica di Aristotele, sull'immortalità dell'anima, sulla genesi dell'universo, quindi tutte cose che la cultura araba effettivamente aveva assimilato, e invece la cultura europea ricominciava ad assimilare, no? Perché come sappiamo, nel Medioevo c'è stato un momento di cesura in cui l'Europa ha fatto fatica e poi dopo è riuscita a riprendersi. Quindi lui ha trovato qualcuno che è più o meno al suo livello da un punto di vista arabo del termine, perché finora tutti i regnanti che arrivavano erano impregni di civiltà guerriera europea, dove andiamo lì, facciamo a schiaffi e quello che succede succede, e invece trova qualcun altro. Peraltro scopre, no, che a Federico piacciono gli animali, e quindi gli manda un elefante, scimmie, dromedari, orsi. Peraltro l'imperatore l'elefante lo affida agli arabi che curavano il suo giardino zoologico personale.
Giustamente.
Perché chi meglio di lui? Quindi era felice di aver trovato in Occidente questo capo, no, illuminato, così diverso dagli altri con cui era stato abituato, no, a frequentare. E anzi, a un certo punto nelle lettere comincia a scrivere a Federico e dice spero che un giorno verrai in Terra Santa, ne potremo parlare, anzi, sarei molto felice che tu diventassi re di Gerusalemme e quindi riprendessi Gerusalemme. Ora, molto semplice fare, no, fare questa speranza quando Gerusalemme non appartiene a te ma appartiene a tuo fratello, con cui peraltro hai litigato.
Certo.
E quindi quello che gli ha detto è sì, vieni che ti do Gerusalemme, e il fratello sta lì. Il calcolo di Al-Kamil è: siccome c'è questo grosso problema, a lui serve uno stato cuscinetto tra la Siria di suo fratello e il suo Egitto, perché così almeno c'è un alleato, tra l'altro un alleato potente, perché Federico non è che avrebbe solo quello staterello lì,
certo,
c'ha tutt'altro.
Certo.
Quindi gli avrebbe fatto molto 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 comodo averlo. In più, peraltro, era molto utile per lui. E in tutto questo, abbandonare la città santa per lui non faceva tutto questo scalpore nella sua idea. Lui, diversamente da Saladino, che invece era uno molto credente, molto un fervente religioso, lui era molto più pragmatico. Dice, se mi serve per la stabilità, è un centro di potere. Quello che serve, se all'opinione pubblica serve che io la tenga, allora forse la tengo. Se non mi serve, mi serve più fare questo calcolo qui, io lo faccio, non ci sono problemi. Cioè l'idea era questa, tutto sommato, per il buon Al-Kamil. Alla fine capisce che pure Federico, più o meno, quella è l'idea.
Certo.
Anche lui è molto più pragmatico. Cioè prendere Gerusalemme non è un'idea perché così vado a pregare sulla tomba di Cristo, anzi è proprio per il fatto del così sono più prudente io del Papa, perché io l'ho riconquistata e il Papa no. si erano trovati su questa onda, ecco. E quindi nel 1228, il mese di settembre, Federico effettivamente sbarca in Oriente, ad Agri, e quindi era abbastanza convinto che con l'aiuto di Al-Kamil sarebbe stato semplicissimo riprendersi Gerusalemme. Però le cose sono un po' cambiate, caro Riccardo, perché? Perché nel frattempo è successa una cosetta, ovvero Al-Muazzam è morto. Siamo alla fine del 1227. Lascia Damasco, quindi la Siria, al suo figlio, Al-Nasir, che era un giovane, però che era privo di esperienza. E quindi a questo punto Al-Kamil sta lì e fa: ma io posso riunire tutto quanto adesso? Quindi forse non mi serve più lo stato cuscinetto. Quindi quando Federico arriva non è più così felice, ecco. E quindi non poteva rinnegare le sue promesse, però cercava di tergiversare, no, in un certo qual modo. Federico era partito con soli 3.000 uomini perché dice: tanto c'è il mio amico, mi aiuta, sarà semplice quello che succede. Certo. E invece qui si trova che lui che è fermo, quindi c'è lui, no, il discorso che cominciano a parlarne, così Federico che schiera gli uomini, però non era proprio così cattivo. E intanto si scrivono lettere e Federico gli scrive qualcosa del tipo: sono tuo amico, sei tu che mi hai incitato a fare questo viaggio. Ora il Papa e tutti i re d'Occidente sono al corrente della mia missione. Se ritornassi a mani vuote perderei ogni stima. Di grazia, dammi Gerusalemme perché io possa tornare a testa alta. Al-Kamil si commuove, quindi gli manda il buon Fakhr ad-Din, è carico di doni, con un messaggio, e dice: anch'io devo tener conto dell'opinione pubblica. Se ti consegnassi Gerusalemme, questo potrebbe comportare non solo la mia condanna da parte del califfo, quindi certo, comunque... Certo. La versione del Papa, che ricordiamo comunque che Federico parte da scomunicato, quindi certo, anche da quel punto di vista non se la stava vedendo proprio bene, e così e quindi dice: ma anche un'inserzione religiosa che rischierebbe di portarmi via il trono. Quindi loro a un certo punto si trovano su questa difficile posizione,
impasse, diciamo,
che bello, siamo amici, ci stimiamo l'uno con l'altro, però il potere,
la pagnotta me la devo portare a casa,
la pagnotta è la pagnotta. Esatto. E infatti poi a un certo punto chiedono entrambi di mediare a Fakhr ad-Din.
Certo.
Cerca di trovare tu una soluzione per entrambi, così. E lui dice, propone questa soluzione: il popolo non accetterebbe mai che noi consegnassimo Gerusalemme, conquistata a così caro prezzo da Saladino, senza alcun combattimento. Per contro, se l'accordo sulla città santa potesse evitare una guerra sanguinosa, e
non
quindi fa capire,
male,
no?
Certo.
Fa capire quello che deve fare, e quindi Federico ringrazia l'amico, parte con le sue truppe e dice: tenetevi pronti per il combattimento. Siamo alla fine del 1228, marcia verso Jaffa. Al-Kamil va a dire in tutto il paese: no, attenzione, una lunga e dura guerra contro il potente sovrano è alle porte. Così la gente si impaurisce. Quindi alcune settimane dopo il contratto è già pronto,
certo,
l'accordo, capito, è già fatto, tutto quanto, loro devono solo apporre le firme. Quindi Federico si prende Gerusalemme e una striscia di territorio che la colleghi alla costa per, insomma, fare arrivare altra gente, e in più ovviamente Betlemme e Nazareth, che sono le altre due, no, gli altri due posti di fede. Ovviamente ai musulmani era rimasta una presenza nel settore dell'Aram Ash-Sharif, dove c'erano tutti i principali santuari. Fu firmato questo trattato il 18 febbraio 1229 da Federico e dall'ambasciatore Fakhr ad-Din a nome del sultano. Un mese dopo se ne va a Gerusalemme, la popolazione musulmana già non c'è più, tranne quelli che devono, no, stare lì intorno ai santuari, perché Al-Kamil li ha fatti andare, certo, via, e viene ricevuto Federico dal cadi di Nablus, che si chiama Shams ad-Din, che gli rimise le chiavi della città e gli fa un po' da guida in giro. Il cadi ci racconta questa visita, ci racconta che lui lo porta in giro a vedere tutti i vari luoghi di culto di cristiani all'interno di Gerusalemme, gli richiede una seconda volta di andare ad Al-Aqsa, la chiesa, no? Così, e lì trovano un prete che sta lì, che aveva in mano il Vangelo e voleva entrare per forza ad Al-Aqsa. Perché Federico lo prende di petto, gli fa:
ma dove? No.
No, gli fa: cosa ti ha condotto qui? Per Dio, se uno di voi torna a entrare ancora qui senza permesso, gli caverò gli occhi. Filino meno.
Vabbè.
Così, quindi il prete se ne va. Peraltro quella notte il cadi di Nablus non fa cantare, no, al muezzin, per paura che l'imperatore avesse fastidio, E anzi, invece, lui la mattina dopo va lì e gli dice: guarda, ma perché non c'è stato il canto del muezzin? Fa, l'ho fatto apposta perché così per te, in tuo onore. Ma no, ma io sono venuto apposta per sentire il muezzin di Gerusalemme che chiamava alla preghiera.
Ovviamente in tutto quel discorso che abbiamo fatto la volta scorsa, no, di chi vedeva poi Federico certo. come una specie di musulmano convertito, figura di queste cose.
No, in realtà poi successivamente un cronista dell'epoca che sarà assolutamente contrario a tutto quello fatto da Al-Kamil descriverà Federico sostanzialmente come un ateo. Quindi non è né cristiano né musulmano, praticamente è un ateo, non gli interessa niente della religione. Anzi, proprio il contrario. Per gli arabi, probabilmente, soprattutto quelli un po' più facinorosi, sarà il contrario. E quindi niente, succede questo, c'è una tregua, c'è la riconquista di Gerusalemme, poi Federico se ne ritorna a casa sua, perché quello che doveva fare l'ha fatto, e Al-Kamil invece si dedicherà alla riconquista di tutto il territorio, cosa che, spoiler, abbastanza brevemente, riuscirà. Suo nipote sarà costretto a fuggire, ma rimarrà sempre una figura di quelle che smuoverà gli animi invece di quegli arabi che volevano, di quei musulmani che volevano continuare la guerra, volevano riconquistare la Terra Santa, fin quando però a un certo punto farà pace con suo zio, perché ovviamente suo zio era lì per andarsene, e la speranza era quella di diventare lui il sultano, certo, di tutte le sue terre. E così comunque finisce la Sesta Crociata con Federico che ha ottenuto una vittoria che non piacerà in Occidente, Al-Kamil una sconfitta insomma limitata che comunque non piacerà,
tutti scontenti.
Infatti ci saranno altre crociate, altre due più la caduta poi definitiva, no, di tutti i vari regni, conclusa con l'assedio di Acre nel 1291, e così tramonta.
Vince lo sport.
Ma insomma non proprio.
Però insomma così tramonta quantomeno la nostra serie.
Beh, la nostra serie sì, tramonta qui. Sicuramente io, forse magari con Ad Ferrum ci ritornerò con qualche battaglia.
Sì,
però,
l'anno prossimo ci ritorneremo, anche perché l'anno prossimo, insomma, iniziamo a spoilerarvi qualcosina, cambierà un po' il format.
Adesso ci riuniremo per un tot di tempo, infatti non sappiamo quando torneremo effettivamente, dobbiamo fare grosse riunioni.
No, allora ci prendiamo un po' di tempo di pausa, infatti questa puntata voi probabilmente la sentirete a Natale, quindi vi faremo questo regalo di Natale noi del bar, speriamo insomma sia qualcosa di gradito. Poi ci prendiamo almeno un paio di settimane insomma di riorganizzazione per poi partire con la nuova serie, che insomma vi daremo tutti quanti i riferimenti e gli approfondimenti dopo sui social e non solo, insomma probabilmente faremo anche una piccola puntata di presentazione, vediamo, stiamo decidendo. Allora intanto vi lasciamo un po' di fonti di libri interessanti da andare a guardare per quello che abbiamo detto questa volta. Io ho tre libri da lasciarvi, purtroppo tutti e tre in inglese, quindi abbiate pazienza. Allora, uno si chiama From Saladin to the Mongols, The Ayyubid of Damascus, che in pratica ripercorre, come dice un po' il titolo, la storia degli Ayyubidi di Damasco dal 1193 al 1260, di Stephen Humphreys, molto interessante, molto bello, anche perché va un po' più in verticale su questo periodo, perché spesso insomma nei manuali o anche in libri un po' più generici magari questo periodo è coperto un po' velocemente, qui abbiamo un po' di dettaglio in più. Per un'infanilatura un po' più grande, ma magari più focalizzata sull'Egitto, io ho trovato molto bello, è quasi un'enciclopedia, quindi insomma è da consultare, però è interessante, The Cambridge History of Egypt, il primo volume, che insomma parla di questi anni, ma non solo, perché ovviamente è un po' più ad ampio spettro. E poi sull'episodio di San Francesco, che vi accennavo insomma durante la puntata, c'è St. Francis and the Sultan, quindi San Francesco il Sultano, di John Tolan. Ce ne sono un po' di libri che si chiamano con questo titolo, San Francesco il Sultano, ho scelto questo perché insomma l'autore mi ispirava un pochino più di fiducia e analizzava il discorso un po' più dal punto di vista storico che dal punto di vista diciamo un po' ideologico, no? Quindi ve lo consiglio e insomma è interessante da seguire.
Io ho analizzato due o tre dei libri che vi ho già in realtà in questi mesi consigliato, quindi andate a ricercarli soprattutto ovviamente nella comparte araba, in questo caso, no, delle puntate della serie, però sono lì, sono sempre loro perché sono scritti bene, quindi perché non continuare ad
Certo,
utilizzare
ovviamente
l'usato garantito?
anche nel mio caso, ovviamente valgono tutti i suggerimenti delle puntate precedenti. Magari siete sotto Natale, ho saputo qualcuno ci ha scritto dicendo che hanno regalato libri che abbiamo consigliato, questo ci fa sempre piacere, insomma, speriamo di farvi scoprire cose interessanti. Dunque, questa stagione e questa serie, anzi, questa serie e questa stagione
Esatto.
si concludono qui. Noi vi ringraziamo tantissimo per il vostro supporto, insomma, è qualcosa che veramente ci fa molto piacere, sia perché insomma ci avete seguito tutto questo tempo con molto interesse. Ogni volta che magari avevamo qualche piccolo intoppo, c'era qualcuno che ci scriveva, insomma, chiedendoci cosa stava succedendo. Quindi questa è una cosa che in realtà ci fa sempre piacere. Ovviamente i nostri Patreon hanno un posticino speciale in questi ringraziamenti, Paolo Tazzioli e tanti altri, insomma, che ci sostengono.
I tre Andrea, quanti Andrea siamo arrivati?
Almeno tre:
Due,
Andrea,
tre.
Valerio, Simonetta, Marzia, insomma, vado un
Anna
po' a
Laura,
memoria.
Anna
Anna
Laura.
Laura, insomma, qualcuno dimenticherò, mi
Sì,
dispiace,
Danilo.
perché mentre registro non ho la lista sotto
Sì, ma
mano,
poi sì, siamo
però
dei cani,
insomma.
cioè dobbiamo. Insomma, quelle cose che vanno organizzate, ma noi non abbiamo
Esatto,
organizzato.
però veramente ci fa molto piacere e ci piace sempre il fatto che ci fate compagnia e ci supportate anche quando magari saltiamo qualcosa. Dunque, in realtà la puntata per i Patreon uscirà, quindi per i Patreon non è l'ultimo appuntamento, ma ce ne sarà un altro prima della fine dell'anno. Vi faremo per bene gli auguri. Il 27, per i Patreon che sono a Roma, organizzeremo questa piccola birra tutti quanti insieme. Ci farà sempre molto piacere, sperando insomma che non ci siano restrizioni o cose particolari. Per il momento sembra di no. E quindi vi ringraziamo ancora una volta, vi diamo appuntamento al prossimo anno, vi facciamo gli auguri di Buon Natale, ricordatevi che panettone, pandoro, spumante,
Basta esse magna, ma
basta che si
soprattutto
mangia
torrone.
torrone, non annoiano mai come la...
Come la birra e come la storia.
Esattamente. Buon anno
Ciao a
e ciao a
tutti.
tutti.